Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Se avete le vostre Bibbie, andate al 12° capitolo di Prima Corinzi. Prima Corinzi, capitolo 12. Il titolo del messaggio di questa sera è Il corpo di Cristo. Negli ultimi 2 anni c'è stato un dialogo enorme su questo tema. Oggi, nell'ambito del cristianesimo, c'è una ribellione contro il denominazionalismo e contro la Chiesa organizzata. E questo porta spesso ad un'enfasi estrema sul conto del corpo di Cristo verso un formato non strutturale, nessun tipo di organizzazione. E naturalmente credo che questo sia un po' troppo, perché nel Nuovo Testamento c'erano sicuramente alcune strutture organizzative. C'erano ovviamente anziani, presbiteri e vescovi, e ovviamente questi sono la stessa cosa, erano i pastori, non è una gerarchia, ma c'erano anche i diaconi che servivano nel ministero, c'erano gli anziani che dovevano essere ordinati in ogni città, c'erano coloro che avevano la supervisione del gregge, e quindi c'era una certa organizzazione che di fatto era necessaria per assicurarsi che ogni gregge particolare avesse un pastore e coloro che l'assistono. E dunque c'era un minimo d'organizzazione, quindi in questi ultimi giorni c'è stata parecchia discussione sull'idea del corpo di Cristo, e di fatto la cosa più triste di tutte, credo che sia, l'ignoranza sul tema della maggior parte delle persone. Questo è di fatto forse il tema più importante per la comprensione delle relazioni cristiane. Non sappiamo chi siamo, non sappiamo qual è il nostro posto e non riusciamo a comprendere il concetto del corpo di Cristo. E quando lo comprendiamo non capiamo solamente i nostri obblighi verso Dio e la nostra relazione con Lui tramite di Cristo, ma anche i nostri obblighi e la nostra relazione con ogni altro credente nel mondo e quali siano i ministeri che dobbiamo svolgere insieme. Quindi comprendere il concetto del corpo di Cristo è una cosa molto molto strategica. Oggi c'è così tanta organizzazione e struttura che spesso la vera Chiesa si perde nella nebbia. Molte delle denominazioni principali non sono altro che gruppi di persone che vogliono riunirsi intorno a qualche concetto diverso da Gesù Cristo. Tragicamente questo è il caso. Ed esistono solo come una struttura organizzativa senza alcuna vita, senza alcuna funzione adeguata in relazione a Gesù Cristo. Che cos'è la Chiesa? E che cos'è che siamo? Il corpo di Cristo, che cosa significa? E prima di esaminare in modo particolare il corpo di Cristo, vorrei che vedessimo esattamente cosa siamo come Chiesa guardando a diverse metafore che vengono date nel Nuovo Testamento. Alcune di queste metafore provengono dall'Antico Testamento, 3 sono molto importanti. E se state prendendo appunti, vi conviene annotarle. 3 metafore dominanti che il Nuovo Testamento usa per descrivere la Chiesa, che sono anche metafore dell'Antico Testamento per descrivere Israele. E sono queste: la sposa, la vigna ed il gregge. Ora, ognuna di queste metafore era una designazione antico-testamentaria di Israele. Israele era la sposa di Dio, la vigna di Dio ed il gregge di Dio. E tutte queste metafore sono ripetute nel Nuovo Testamento. Noi siamo la sposa di Cristo, siamo i tralci di cui Lui è la vite e siamo anche il suo gregge, di cui Lui è il pastore. Ora, Osea ci dice nell'Antico Testamento che Dio guardava ad Israele fin dalla sua fanciullezza. Dio promise Israele a se stesso. Dio strinse un patto matrimoniale con Israele. Spiritualmente parlando, Israele divenne il popolo o la sposa di Dio. E da quel momento in poi, Dio ha dovuto fare conti con la sua infedeltà continua, con gli atti continui d'adulterio spirituale di Israele che andava incessantemente dietro ad altri dei. Ed Israele, dice Osea, era davvero una moglie infedele. Anche nel Nuovo Testamento la Chiesa è vista come una vigna, così come noi siamo visti come una sposa. E nell'Antico Testamento la vite o la vigna, entrambe le metafore, rappresentavano Israele. Dio disse che andò a piantare una vigna. Disse, l'ho piantata su di una collina molto fertile. E questa era un'illustrazione del fatto che Dio portò Israele fuori dall'Egitto fino a Canaan. Dio disse, li ho allontanati ed ho piantato questa vite su una collina molto fertile. E lì ha messo radici ed ha riempito la terra. E poi Dio costruì una torre di guardia. E da quella torre Dio sorvegliò la vigna e costruì anche tino per preparare la vendemmia. Ed Isaia ci dice che egli si prese cura della sua vigna, perché desiderava che producesse giustizia. Ma la sua vigna invece produsse uva. Uva selvatica di ingiustizia, di iniquità, oppressione, peccato. Perciò Isaia 51 dice che Dio fece della sua vigna uno spreco. E fu così. La terza metafora dell'Antico Testamento usata da Dio era che Israele era il gregge e lui era il pastore. E gli condusse Giuseppe come un gregge, dice la Bibbia, come li aveva riscattati dall'Egitto. Dice Isaia, li sollevò e li portò così come si porterebbe un agnello. E dunque, dopo la cattività babilonese, Isaia dice ancora che egli raccolse gli agnelli tra le sue braccia e condusse dolcemente coloro che erano piccoli. E Dio, quindi, ha un rapporto con Israele che è paragonabile a quello di un pastore con il suo gregge. Ora vediamo tre illustrazioni che Dio ha usato per determinare il suo rapporto con Israele nell'Antico Testamento. Ed ognuna di queste illustrazioni dimostra la relazione che Dio aveva con Israele e sottolinea, e notate bene, sottolinea che il rapporto di Dio con il suo popolo era un rapporto diretto. Era diretto, era un ministero sovrano di salvezza e di conservazione. Quindi nell'Antico Testamento Dio scelse Israele come sua sposa, piantò Israele come sua vigna e si prendeva cura di loro come il suo gregge. Ora, quando arriviamo al Nuovo Testamento, Gesù applica con audacia queste stesse metafore alla Chiesa e sottolinea con ancora più forza il rapporto personale. Permettetemi di illustrarlo. Prima di tutto, vediamo che Gesù applica la metafora antico-testamentaria del matrimonio su di noi, dicendo che lui è lo sposo e noi siamo che cosa? La sposa. E gli dice, io sono lo sposo. E vi ricordate che nei Vangeli quando lo sposo si presentò, il digiuno divenne superfluo, continuavano con i festeggiamenti perché lo sposo era presente. E Paolo descrive tale metafora in modo più dettagliato, facendo riferimento al sacrificio amorevole di Cristo verso la Chiesa. Parla anche della guida di Cristo sulla Chiesa, del suo scopo finale per la Chiesa e del fatto che Cristo prese la Chiesa come sposa affinché, e questo si trova nel Libro di Efesini, affinché egli possa presentarla a se stesso. Cristo ci ha presi come sposa per presentarci a sé in gloria, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti. In altre parole, ci ha raggruppati come una vergine casta e pura. E quindi, come Chiesa, in relazione a Cristo, siamo come una sposa al suo sposo. Infatti, alla fine dell'Apocalisse, quando andremo con Gesù Cristo nella gloria, la Bibbia dice che avremo una cena. Ma di che tipo di cena si tratta? Di una cena nuziale, esatto. Ma non solo quello, in 2 Corinzi capitolo 5 ci viene detto che Dio ci ha dato l'arabon dello spirito, e dal greco arabon significa letteralmente anello di fidanzamento. Ed il motivo per cui sappiamo che saremo sposati con Gesù Cristo è perché abbiamo un anello di fidanzamento che non è altro che lo Spirito Santo. E quindi la metafora delle nozze è ricorrente in modo particolare per tutti gli scritti di Paolo e culmina nella visione finale di Giovanni della grande cena delle nozze dell'agnello nella nuova Gerusalemme alla fine del libro dell'Apocalisse. Quindi Gesù usa la metafora del matrimonio per descrivere la Chiesa. Però Gesù anche riprese l'immagine della vigna nella parabola dei vignaiuoli malvagi di Marco 12 e si riferisce a Israele, ma la estende anche perché in Giovanni capitolo 15 dice «Io sono la vera vite e voi siete che cosa? I tralci». Ed usa la stessa metafora. La Chiesa è il tralcio che dipende dalla vite. Dobbiamo dimorare in Lui ed essere soggetti alla purificazione del vignaiolo. Noi siamo i tralci e Lui è la vite. Quindi Gesù usò la metafora della vite. E non si fermò lì. Usò anche la metafora del pastore. Siamo un gregge, non è vero? Giovanni 10. Le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco ed esse mi seguono. E Gesù è il buon pastore. colui che va nel deserto per salvare quell'unica pecorella smarrita, dà la sua vita per le sue pecore, conduce le pecore al buon pascolo, le protegge dai lupi, e questa stessa metafora è estesa durante il corso di tutto il Nuovo Testamento. E quindi qui abbiamo tre metafore fondamentali dell'Antico Testamento che Gesù applica alla Chiesa. E queste sono un po' le principali, ma ce ne sono altre quattro che sono indicate anche nell'Antico Testamento e che vengono usate anche da Cristo nel Nuovo Testamento, che vengono applicate sul conto della Chiesa. Sono queste: il popolo di Dio è anche un regno, un regno. E con questo intendiamo dire che un regno è una sfera di dominio. Un regno è un dominio dove vi è uno che governa. E noi, come figli, figli e fratelli amati di Cristo, figli di Dio, fratelli di Cristo, siamo sotto il dominio del governo di Dio e di Cristo. In questo momento siamo letteralmente nel suo regno spirituale, nel senso che Egli ci governa. Noi siamo un regno. Per esempio, Paolo dice in Colossesi 1,13 che Dio ci ha liberati, ora guardate qui, dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno di chi? Del suo amato figlio, giusto? Del suo amato figlio. E Cristo esercita il suo dominio su di noi tramite lo Spirito Santo, e se leggete attentamente tra le righe, questo è ciò che viene detto in Romani 14,17, dove dice: perché il regno di Dio, segnatevelo, non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Siamo letteralmente un regno. E poi, non solo quello, ma c'è anche un'altra metafora con la quale siamo designati nel Nuovo Testamento. Siamo una famiglia, o un nucleo familiare. Siamo figli di Dio e fratelli di Cristo, non è vero? Siamo coeredi, secondo Romani 8. Siamo fratelli, secondo Ebrei capitolo 2. Dio ci ha generati di nuovo, non è vero? Nella sua famiglia ci ha adottati, ha mandato il suo Spirito Santo nei nostri cuori, tramite il quale lo chiamiamo Abba, Padre, che in greco significa papà, un termine affettuoso di vicinanza. E non dobbiamo vivere in ansia per il domani, perché sappiamo che il nostro Padre conosce le nostre necessità prima ancora che le pensiamo. Dobbiamo cercare prima il regno di Dio e tutte le altre cose ci saranno date in più. In terzo luogo, non siamo solo un regno, in questa piccola sezione, non siamo solo una famiglia, un nucleo familiare, siamo anche un edificio. La Chiesa è un edificio. Un edificio non fatto con mani d'uomo, ma comunque un edificio. Chi è il nostro fondamento? Paolo ha detto: nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Gesù Cristo. E siamo edificati su quel fondamento. Gli apostoli sono stati i primi ad essere posti sul fondamento, e da lì in poi noi altri siamo un edificio di Dio. In quarto luogo, siamo un corpo, il corpo di Cristo. E questa metafora particolare, fate attenzione, non ha assolutamente alcun equivalente nell'Antico Testamento. Proprio per niente. Le prime tre hanno equivalenti importanti nell'Antico Testamento, e le seconde tre, in senso minore, sono alluse anche nell'Antico Testamento, ma questa non ha alcuna allusione nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento questo concetto non esiste neanche. E voi potreste dire, quindi? E quindi questo. Questa è la nostra posizione unica in Cristo. Siamo il corpo di Cristo. E questa è una cosa unica, non ha alcun equivalente nell'Antico Testamento. Questa è la nostra identità unica. Siamo il corpo di Cristo, non siamo un edificio. Questi edifici sono totalmente estranei. Li abbiamo perché dobbiamo venire a sederci da qualche parte per ascoltare la parola di Dio. La Chiesa non è un edificio fisico. Siamo un edificio spirituale, come abbiamo detto, non uno fisico. Questa non è la Chiesa, voi siete la Chiesa, io sono la Chiesa. Non siamo un'organizzazione, siamo una coinonia, siamo una comunione, di un unico corpo, il corpo di Cristo. Ora, questa metafora unica costituirà la base del nostro studio di questa sera, e anche nelle settimane a venire, mentre studieremo il libro di Efesini, versetto per versetto, che è il resoconto della dottrina del corpo di Cristo. Ora, all'inizio, prima di andare ad Efesini, vogliamo guardare a 1 Corinzi capitolo 12. E voglio che vediate tre cose sul corpo. Tre cose. E vi spiegherò che cosa significa il corpo di Cristo, e voglio che sappiate che questa è una cosa di significato, e voglio che vi spremiate le meningi e che mettiate in moto il vostro cervello, che lo tiriate fuori dalla folle se sta girando a vuoto, e che ci mettiamo all'opera, va bene? Vogliamo vedere tre cose che caratterizzano il corpo, e sono completamente descritte nel 12° capitolo. Sono, numero 1, l'unità, numero 2, la diversità, e numero 3, l'armonia. Unità, diversità, armonia. E ne volete una che termina con A? Mutualità. Unità, diversità ed armonia o mutualità. Ora, queste sono cose fondamentali da comprendere. Parte del motivo per la quale la Chiesa è così paralizzata è perché le persone non operano come un corpo. Parole strategiche. Bene, prima di tutto guardiamo all'unità. Il primo, e per inciso, il carattere dominante di un corpo è la sua unità. Iniziando da 1 Corinzi 12, versetto 12. 1 Corinzi 12, 12. Poiché, come il corpo è uno, e qui sta parlando del corpo fisico, ed ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Ora, qui Paolo prende in considerazione il corpo fisico e dice: gente, dovete sapere che un corpo fisico deve essere uno. Non si può prendere un corpo fisico e mettere un braccio qui, una gamba là, e una testa lì, ed un cuore da quella parte, ed un paio di piedi lì, e poi dire: ok, corpo, vai e fai qualcosa. Non potete dire a quei membri scollegati: sistematevi un po' e funzionate. O il corpo è un'unità o non esiste. Deve essere un uno. Paolo dice: il corpo è uno ed ha molte membra funzionanti, il corpo fisico. Non posso mica dire: sai, la mia mano è così dotata che mi sa che me la taglio e te la mando. Fidati, a quel punto non sarà più dotata. Dopo averla tagliata, morirà. Deve rimanere attaccata al corpo. E quindi l'essenza del corpo è l'unità. L'unità. Siamo una cosa sola, così è anche di Cristo. Amici miei, siamo un corpo solo. Cristo è il capo e noi siamo il corpo, tutte le membra. Siamo una cosa sola. Se ci stacchiamo, moriamo. Non possiamo staccarci. O funzioniamo come un'unità o non funzioniamo affatto. Siamo una cosa sola e Cristo è il capo del corpo, da cui proviene tutta l'istruzione, tutta la potenza cerebrale, tutta l'energia, tutte le risorse per far funzionare ogni parte del corpo. Il capo è la vita. Si può tagliare la mano o il braccio, ma la testa manterrà il corpo in vita. Si possono tagliare parti del corpo diverse senza ucciderlo, ma se si continua, prima o poi lo si uccide. Ma se si taglia la testa, non c'è più vita. La stessa cosa vale per il corpo di Cristo, un'analogia perfetta. Cristo, il nostro capo, ed è la fonte della nostra vita. Efesini 5:23, Paolo ha detto: Cristo è il capo della Chiesa. In Colossesi 1:18 ha detto: ed egli è il capo del corpo, virgola, la Chiesa. Cristo è il capo. E questo sembra una cosa un po' ovvia, ma sapete, ci sono persone che pensano di essere il capo. Ci sono. Pensano di essere il capo della Chiesa. Conosco un uomo che ha proprio quello stesso titolo. Ma non è il capo della Chiesa. Gesù Cristo è il capo della Chiesa. Tutti i credenti sono uno in Lui, un solo corpo, un'unità che riceve tutte le risorse, tutta la forza, tutta la saggezza e tutte le istruzioni dallo stesso capo. Ora, notate il versetto 13, ecco come si entra nel corpo. Ecco come il corpo incomincia, l'unità del corpo, versetto 13. Infatti, in un unico spirito, e ora voglio che notiate quante volte viene usata la parola uno. Nel versetto 12, il corpo è uno, un solo corpo, due volte, versetto 13. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito e qui siamo già tre, anzi quattro volte che l'uno viene usato. Quattro volte in un versetto, in un rigo. Pensate che forse voglia enfatizzare l'unità qui? Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi. E tutti siamo stati abbeverati in un solo spirito. Ascoltate, noi siamo uno e la salvezza è il punto iniziale della nostra unità. Siamo tutti venuti nel corpo per mezzo di un unico spirito. Siamo venuti tutti tramite quell'unica via. Chi sarebbe? Gesù Cristo, in un'unica porta. Gesù Cristo. Siamo uno in un solo corpo perché siamo stati tutti battezzati da uno spirito solo in un unico corpo ed ora abbiamo quello stesso spirito che dimora in noi. Notate nel versetto 13, infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. E la gente si chiede, che cos'è il battesimo dello Spirito Santo? Il battesimo dello Spirito Santo si trova proprio qui, in questo versetto, che è chiaramente questo. È lo Spirito Santo di Dio che posiziona il credente nel corpo di Cristo. È esattamente quello che sta dicendo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Siete entrati nel corpo di Cristo al momento della salvezza, essendovi collocati dall'energia dello Spirito. Dal momento in cui hai ricevuto Gesù Cristo, amico mio, hai fatto parte di quell'unico corpo e sei stato messo lì da quello stesso Spirito. Non solo sei stato messo lì, ma il versetto 13 dice che hai anche lo stesso Spirito dimorante. Vedete? Siamo stati tutti abbeverati, ovvero assimilati o appropriati, da un solo spirito. Ora, notate come sta enfatizzando la nostra unità. Certamente, è il punto centrale. Sta stressando il concetto della nostra unità. Siamo nati dallo spirito, giusto? Se abbiamo riposto la nostra fede in Gesù Cristo, siamo nati dallo spirito. Siamo stati posizionati nel corpo di Cristo stesso tramite l'unico spirito, giusto? E essendo stati posizionati nel corpo di Cristo, siamo diventati dimora di quell'unico spirito, giusto? E quindi lo spirito ci è redenti mediante la fede in Cristo, lo spirito di fatto compie l'opera della rigenerazione, non è vero? Lo spirito ci rigenera, ci inserisce nel corpo di Cristo e viene a dimorare in noi. E voi potreste chiedere, ogni cristiano ha lo Spirito Santo dentro di sé? Oh, ci puoi credere? Romani 8:9 dice, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Non esiste un credente senza lo Spirito Santo. Non esiste. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. E all'incontrario, se gli appartenete, avete lo Spirito Santo. Avete ricevuto lo Spirito Santo, prima di tutto vi ha rigenerato, vi ha messo nel corpo, poi l'avete ricevuto e vi ci siete abbeverati ed egli è venuto a dimorare in voi. Ora, notate come la nostra unità sia tutta racchiusa nello Spirito, vedete? Ecco perché Paolo dice in Efesini 4:3 che abbiamo, citazione, siete pronti? Abbiamo l'unità dello Spirito perché è quello stesso Spirito che ci rigenera, che ci battezza nel corpo e che dimora in noi. La nostra unità quindi non si basa su una base denominazionale artificiale, non si basa sul fatto che siamo tutti credenti in Cristo, si basa sul fatto che siamo stati tutti identificati nell'opera di uno Spirito unico. E questo è il punto della nostra unità, non è vero? Abbiamo lo stesso spirito, lo stesso che c'è in me e anche in te, lo stesso spirito, sono venuto a Gesù Cristo, ho creduto in Lui, sono stato rigenerato dallo stesso spirito, allo stesso modo sono stato messo nello stesso corpo, dallo stesso spirito, allo stesso modo, sono stato dimorato dallo stesso spirito, proprio come voi. Pertanto, la nostra unità è nello spirito. Ecco perché, quando un credente opera nella carne, opera in contrasto con il funzionamento del corpo, perché il corpo deve operare nell'unità dello spirito. Ora, non c'è altro modo per entrare nel corpo di Cristo se non quello di essere battezzati nel corpo dello Spirito. Ora, non c'è altro modo per entrare nel corpo di Cristo se non quello di essere battezzati nel corpo dallo Spirito. E c'è solo un modo per essere battezzati nel corpo dallo Spirito, ovvero quello di essere redenti da Gesù Cristo. Noi tutti, dalla stessa via, dallo stesso Salvatore, dallo stesso Spirito, ed abbiamo la stessa salvezza. Ed è così che inizia la nostra unità, non è vero? E siamo venuti tutti a far parte del corpo di Cristo tramite il sangue di Gesù Cristo per mezzo dello Spirito di Dio. Quindi iniziamo avendo alla base l'unità, non è vero? E non è interessante come una volta raggiunta quell'unità ed una volta che siamo entrati nel corpo ci disperdiamo? Vedete? Siamo arrivati tutti nello stesso modo, abbiamo sperimentato lo stesso Spirito ci dimora e poi ce ne andiamo. E poi spendiamo tutto il tempo del nostro ministero cercando di raggruppare il corpo di nuovo con il tentativo di realizzare la nostra unità. Amici, siamo uno. Siamo uno e non esistono i super santi. Non esistono. Davvero non esistono. Sapete, un ministro ha detto questo. Ha detto: la Chiesa è così fredda ed il corpo è così morto che quando qualcuno arriva con un 37 di temperatura pensiamo che sia malato. Pensiamo che abbia la febbre. E invece è normale. Vedete? Le nostre temperature sono così fredde che quando uno arriva con un 37 pensiamo che sia una testa calda, pensiamo che abbia la febbre. Lo vogliamo raffreddare perché pensiamo che stia impazzendo. Ascoltate. Essere totalmente impegnati verso Gesù Cristo e totalmente assorbiti dal ministero dello Spirito non significa essere super, significa essere normali. Non ci sono grandi persone nel corpo di Cristo e nessuno può venire e dire: com'è che sei arrivato qui? Ah, sai, ho fatto 49 di questi e 74 di questi e ce l'ho fatta. No, non è così, sei arrivato per mezzo di quell'unico spirito in un unico corpo proprio come tutti gli altri. Questo è il punto della nostra unità. Nessuno può alzarsi nel corpo di Cristo e dire: ah, io ci sono arrivato in questo modo, tu invece rimani laggiù. No, siamo arrivati tutti allo stesso modo ed è stato per grazia, non è vero? Non è stato per opere. Vero? Se fosse stato per opere, ci staremmo tutti vantando, non è vero? Siamo tutti dei trofei della grazia portati nel corpo nello stesso modo. Non abbiamo nulla di cui gloriarci, nulla di cui vantarci, nulla per cui alzarci in piedi e dire: oh, mi impongo su di voi, e tutta la dicotomia, il clero, il sacerdozio, non è biblico. Io non sono più in alto di voi, tranne che per il fatto che questa piattaforma sia, non lo so, 90 centimetri più in alto di voi. Questa è l'unica elevazione che ho rispetto a voi. E se vi dà fastidio, d'ora in poi predicherò laggiù. Io non sono qualcuno al di sopra di voi e voi non siete al di sopra di qualcun altro o al di sotto di qualcun altro. Siamo una cosa sola. Lo capite? Nel Nuovo Testamento non c'è gerarchia. Ci sono diversi doni, ma nessuna gerarchia. E se volete un organigramma del cristianesimo, c'è Cristo al capo e da lì in poi c'è solo un grande cerchio. Tutto qui. Non c'è nessun filtro verso il basso. Siamo entrati tutti nel corpo allo stesso modo, siamo tutti trofei della grazia di Dio, non c'è gerarchia, siamo tutti uno. E vi ricorderete, ora solo pochi minuti fa vi ho presentato delle metafore, non è vero? Metafore della Chiesa, avete notato che ognuna di esse, senza eccezioni, sottolinea l'unità. Avete notato? Guardate qui, ripasso. Siamo una sola moglie con un solo marito, giusto? Siamo un unico gregge con quanti pastori? Un solo pastore. Siamo un insieme di tralci su di una sola vite. Siamo un unico regno con un unico re. Siamo una famiglia con un unico padre. Siamo un unico edificio con un unico fondamento. Siamo un solo corpo con un solo capo, Gesù Cristo. Siamo una cosa sola. La Bibbia non parla di rami grassi e di rami magri, o di pecore zoppe, o di superpecore. Il messaggio del corpo di Cristo è il messaggio dell'uno. Noi siamo uno in Cristo. Non c'è spazio per la gerarchia, non c'è spazio per la classe superiore o la classe inferiore. E vi dirò di più, non esiste qualcosa come un credente isolato, non esistono credenti che non facciano parte del corpo, che siano qui e se ne stiano seduti da soli. Voi fate parte del corpo e ne fate parte tanto quanto ne faccia parte io o chiunque altro. Non esistono cristiani di classe superiore o inferiore e non ci sono cristiani fuori dal corpo, fate tutti parte del corpo. E per sottolineare di nuovo la vostra unità, vi leggo il catalogo dell'unità e lo studieremo nelle settimane a venire, ma Efesini 4:4, ascoltate, dice: vi è un solo corpo? E un solo spirito, come pure siete stati chiamati ad una sola speranza, quella della vostra vocazione, è solo un Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. 1-1-1-1-1. Vedete? E mi piace questo. Prima Corinzi, tornando indietro da dove siamo, nel capitolo 1, giusto come illustrazione. Sapete cosa è successo nel corpo di Cristo a Corinto? Erano tutti frazionati ed andavano in giro a dire: oh, da che parte stai? Oh, io sono di Apollo. Oh, Apollo è fuori, io sono di Paolo. Vabbè, vi state sbagliando entrambi? Cefa ha ragione, io stesso seguo Pietro. E poi c'è l'altro che dice: ascoltate gente, io seguo Cristo. Ce n'è sempre uno così in ogni gruppo, no? E così in 1 Corinzi 1:12 stavano continuando quel tipo di conversazione e dice: voglio dire che ciascuno di voi dichiara: oh, io sono di Paolo, oh, io di Apollo, oh, io di Cefa, io di Cristo. E poi nel versetto 13: Cristo è forse diviso? Vedete che razza di stupidità è questa? Perché state frazionando il corpo? Non siete mica seguaci di questo o di quello? È Cristo forse diviso? Ora guardate il capitolo 3, versetto 21. Nessuno dunque si vanti degli uomini. Non possiamo andare in giro a dire: ah, io seguo lui, o io seguo quello, o io seguo quell'altro. Non ci si vanta di queste cose, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto vi appartiene, include tutto. E poi dice: e voi siete di Cristo. E che cosa? Cristo è di Dio. Volete abbandonare la divisione e tornare all'unità, per favore? Vedete? Questa è del capitolo 3, è una sezione davvero potente. Dice semplicemente che tutto a cui si può pensare, le cose a venire, la morte, la vita, è tutto vostro. Siete una cosa sola, siete uno con Cristo e Cristo con Dio. E dunque Paolo sottolinea la nostra unità. La Chiesa è un popolo, un'assemblea di persone redente che devono la loro esistenza, la loro vita al fatto di essere stati portati da un solo spirito, in un solo corpo, e di essere dimora di quello stesso spirito. Amici miei, non siamo credenti singoli, siamo uno. Ma sapevate che la vostra vita non finisce mai? Riprendete dove finisce la mia e l'intero corpo di Cristo continua ad andare avanti così, non ci sono pause, è una catena infinita. Siamo stati chiamati alla comunione del suo figlio Gesù Cristo, il nostro Signore. Facciamo tutti parte del suo corpo. E voi potreste dire: cos'è che ci ha portato in questa cosa qui? La chiamata di Dio. Siamo la ecclesia di Dio, da ek kaleo, chiamare fuori da... Siamo stati chiamati fuori dal mondo per esistere come entità separata, il suo corpo con lui come capo, e dobbiamo condurre una vita degna della sua chiamata, non è vero? Così che possiamo diventare quello che già siamo per posizione, anche in carattere e nella condotta. Chiamati a parte, santi, separati per lui, il suo corpo. E quindi la Chiesa è il popolo di Dio, chiamati fuori dal mondo per esistere separatamente per lui. Uno in santità, uno in missione, abbiamo tutti la stessa missione. Uno in sofferenza ed uno in gloria, siamo uno. In Efesini 2, versetto 12. Ascoltate qui. In quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo, ovvero giudei e gentili, ed ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. Vedete? Per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, vedete? Facendo la pace, ora prestate attenzione, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un, che cosa? In un corpo unico mediante la sua croce. Vedete? E poi continua dicendo che per mezzo di lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Siamo uno. Non c'è né giudeo, Galati 3:28, né greco, né schiavo, né libero, né maschio, né femmina. Nessuna di queste distinzioni esiste nella Chiesa per quanto riguarda la nostra posizione nella benedizione di Cristo. Quest'uomo nuovo, capite? Ecco cosa siamo. Siamo un uomo nuovo, un corpo nuovo, il corpo di Cristo, una cosa nuova. Non è mai esistito prima? Cristo ha abolito tutte le barriere per renderci una cosa sola. Ha abolito le barriere della nazionalità, le barriere dell'etnia o della razza, le barriere delle classi, le barriere del sesso. Ogni singola barriera è stata abolita per creare un uomo nuovo. E questa è una cosa gloriosa. Siamo uno. Non importa chi siamo, se amiamo Gesù Cristo, siamo uno. Alcune persone non riescono a capire questa cosa qui. Pensano che ci sono alcuni cristiani che sono quassù, mentre altri che sono di bassa classe, ma non è così. E quindi i giorni della discriminazione sono finiti. La Chiesa che Cristo ha creato, guidata da Cristo, non tollera alcuna distinzione. Nessuna. Nessuna. E ci sono posti, amici miei, dove non si può predicare questo messaggio senza finire in prigione. In Romani capitolo 10, questo stesso messaggio ci viene ripetuto dall'Apostolo Paolo nei versetti 12 e 13, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Vedete che tutte le barriere sono scomparse? In Gesù Cristo non ci sono più barriere, siamo un uomo nuovo. Di conseguenza, tutti i cristiani, che siano ebrei o gentili, maschi o femmine, schiavi o liberi, o quello che sia, rozzi, barbari o greci istruiti, chiunque siano, sono tutti concittadini. Paolo ci chiama in quattro modi, usando parole greche che non intendo approfondire al momento, ma ci chiama concittadini, coeredi, membri, partecipi, uno, unità. E quindi in tutte le metafore l'unità è enfatizzata. E questa è la mia preghiera per questa Chiesa, che almeno questa parte del corpo di Cristo possa percepire la nostra unità. Ho bisogno di soffrire quando voi soffrite. E voi avete bisogno di soffrire quando io soffro. Ed ho bisogno di essere sensibile ai vostri bisogni, così come voi dovete essere sensibili ai miei. Ed io ho bisogno di amarvi quando avete bisogno d'amore, e voi avete bisogno di amarmi quando io ho bisogno d'amore. Ed ho bisogno di esortarvi quando avete bisogno di esortazione, e voi avete bisogno di esortarmi quando ne ho bisogno. E quando voi avete bisogno di essere rimproverati, io devo rimproverarvi, e quando io ho bisogno di essere rimproverato, voi dovete rimproverarmi. E questo vale per tutti, tranne che per mia moglie. Non voglio che si lasci andare troppo, perché già lo fa. Io e te dobbiamo funzionare insieme e dobbiamo essere sensibili l'uno con l'altro. Cristiano, non vuoi isolarti, vuoi inserirti nel contesto della vita del corpo, lo sapevi? E questo è il problema con tanti cristiani, vengono in chiesa domenica mattina, si siedono e pensano, oh beh, Dio, so che sei davvero benedetto il fatto che sono venuto. Oh, Dio, oh esatto, uno per te. E non hanno alcun concetto sul come operare nel corpo, e quindi sono un membro non funzionante che non fa altro che ferire e mutilare il corpo di Cristo, e del resto non fa altro che zoppicare nel tentativo di compensare per la loro incapacità. Dovete essere al centro della vita del corpo, sensibili nei miei confronti così come io lo devo essere nei vostri. Siamo uno. E Gesù lo voleva così tanto. Oh, lo voleva disperatamente, così disperatamente che nel capitolo 17 di Giovanni, amo troppo questo capitolo, qui ci dà una sbirciata nel cuore di Gesù Cristo. Ascoltatelo, sta pregando al Padre, ma ascoltate perché cosa sta pregando. Avrei potuto pregare per un sacco di cose, ma ascoltate perché cosa prega. Giovanni 17, versetto 20. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. In altre parole, non sto pregando solo per i miei discepoli, ma anche per coloro che in futuro crederanno in me tramite la loro parola. Per cosa dovrei pregare? Versetto 21. Che siano tutti, che cosa? Uno. Vedete? Così come tu, Padre, sei in me ed io sono in te, prego che siano ipersensibili l'uno con l'altro. Oh, è bellissimo. Ma prego anche che siano uno con noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Sapete cosa convincerà il mondo di chi è Gesù? Quando saremo uno, quello li convincerà. Quello lo farà. È la gloria che tu hai data a me affinché siano uno come noi siamo uno. Ha stabilito la sua gloria in noi, non è vero? Affinché fossimo una cosa sola, e la sua gloria è lo Spirito Santo. La presenza dello Spirito Santo è il nostro punto d'unità, giusto? Abbiamo tutti lo stesso Spirito e questo è il nostro contatto per l'unità. Io in loro e tu in me affinché noi siamo perfetti nell'unità ed affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Sapete quando è che metteremo davvero a soqquadro questo mondo? Quando è che manderemo in frantumi il compiacimento di questo mondo? Quando saremo uno. Ora vi dirò che se questa Chiesa diventasse un tutt'uno in termini di vita corporea e cominciasse a prestare servizio ai bisogni degli altri dal punto di vista spirituale e percepisse un'unità di supersensibilità, il mondo non sarebbe mai in grado di far fronte a ciò che sta accadendo qui, perché libereremmo l'unità dello spirito e tutta l'energia che vi è racchiusa. Ora voi potreste dire, ma com'è che funziona questo tipo di unità? Beh, vi mostrerò la chiave di questa unità. È basata sull'umiltà. Quella è la chiave. Ora venite con me a Filippesi 2, perché voglio che lo vediate. Guardiamo il versetto 2. Filippesi 2:2. Gesù ha pregato perché fossimo uno, giusto? Anche Paolo desiderava la stessa cosa. Evidentemente i filippesi non vivevano così. E quindi forse possono fungere come un buon esempio di ciò che dovremmo sentire. Ascoltate al versetto 2. Paolo disse ai Filippesi: rendete perfetta la mia gioia più grande, avendo un cosa? Un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un'unica mente. E quindi che cos'è che Paolo vuole che siano i Filippesi? Uno. Che siano uno. Che abbiano lo stesso tipo d'amore l'uno con l'altro. Sapete che ci sono diversi tipi d'amore? Sì, a lei la amo davvero, ma a lei non troppo, non la posso tollerare più tanto. Bisogna avere lo stesso tipo d'amore. Siate una cosa sola. Essere simile, avere la stessa mente. E voi potreste dire, ma di che tipo di mente si tratta? Oh, ve lo dico io di che tipo di mente si tratta. Guardate il versetto 5. Abbiate in voi la stessa mente che è stata anche cosa in Cristo Gesù. Che tipo di mente dobbiamo avere? La mente di Cristo. E voi direste, qual è la mente di Cristo? Ora vi faccio vedere quale sia la mente di Cristo. Versetto 6. Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio, ovvero un qualcosa a cui aggrapparsi, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ora, sapete di che mente si tratta, amici miei? Si tratta di una mente caratterizzata da un'umiltà condiscendente. Ma vedete? Ecco qui la mente di Cristo. Era lì, è venuto e fu obbediente fino alla morte. Questa è umiltà. Sapete come diventiamo uno? Versetto 4, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Sapete come facciamo ad essere una cosa sola? Facendo come Gesù e dicendo, guarda, non mi interessa di me stesso. Voglio solo scendere giù. E se questo significa anche soffrire per mostrare il mio amore, soffrirò. L'umiltà dice semplicemente, non mi importa di me stesso, ma mi importa solo di voi. Riuscite ad immaginare cosa succederebbe se tutti noi andassimo in giro senza preoccuparci di noi stessi e preoccupandoci degli altri? Ascolta, amico mio, riceveresti la tua cura se questo intero gruppo si prenderebbe cura di te. Ma la maggior parte dei cristiani passa così tanto tempo a prendersi cura di se stessi che nessun altro potrebbe tollerare di prendersi cura di loro. Ascoltate, se mai imparassimo, e per lo Spirito di Dio possiamo, a prenderci cura l'uno dell'altro, saremmo sommersi d'attenzione ed amore. E vedete, questa è la mente dell'umiltà, non me ne frega niente di me stesso. Perché mai dovrei preoccuparmi di me stesso? Voglio solo prendermi cura di voi altri. Nessun ego ferito? Nessun calpestarsi i piedi, io non vado a quella cosa lì, io non parlerò più con signora tal dei tali. Questa è l'ultima volta? Quella non è l'umiltà, sapete cos'è? È ego. Non è nient'altro che l'ego in salita spericolata. La mente dell'umiltà era la mente di Cristo. Ascoltate, Cristo non ha mai cercato mica di mantenere il suo ego quando arrivò e gli sputarono addosso. Lui rimase lì fermo. Lo inchiodarono alla croce e rimase lì. Non disse mica, non potete farmi questo, non lo tollererò. La mente dell'umiltà dice che se questo significa la vostra salvezza, se questo significa che voi potete avere qualcosa, se questo è per il vostro bene, per la vostra benedizione, soffrirò perché mi importa solo di voi altri. E questa è una cosa un po' estranea, non è vero? Purtroppo. Ma è proprio questo il concetto del corpo, gente. Si tratta di prendersi cura degli altri e non di noi stessi. Lo sapevate? Ecco di cosa si tratta. In Romani 12:3, ascoltate cosa dice Paolo. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra, vedete? Facciamo tutti parte del corpo di Cristo. Come otteniamo la nostra unità? Non pensando a me stesso, ma a voi altri. Non preoccupatevi del vostro ego, non preoccupatevi dei vostri problemetti, non dovete essere così autosufficienti nel modo in cui pensate, come se si trattasse sempre di voi stessi. Iniziate a raggiungere e a toccare la vita di qualcun altro, dimenticatevi di voi stessi. Siamo uno, ed il punto di contatto per la nostra unità deve essere l'umiltà. E potresti dire, ma fino a che punto? Ma voglio dire, potresti farti calpestare, sei calpestato. Pensi che Dio possa risanarti? Sì, è così. Primo Corinzi 6? Questo vi farà impazzire. E spero che nessuno di voi sia in causa al momento. Ma Primo Corinzi capitolo 6, qui state per essere distrutti. Primo Corinzi 6, versetto 7 e 8. Io lo amo Mi piace un sacco? Paolo sta rimproverando un cristiano che ha fatto causa ad un altro cristiano, che l'ha portato in tribunale e l'ha accusato pubblicamente. Ascoltate qui, Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 7. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto che abbiate fra voi dei processi, perché non patite piuttosto qualche torto. Patite e basta. E voi potreste dire, ma quanto prendetelo? Perché non patite piuttosto qualche danno. Ricevere qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno, e per giunta dei fratelli. Patite, patite e basta. Imparate ad interessarvi, ed interessarvi del prossimo così tanto che arriverete a tal punto che non vi importerà nulla di quello che vi succeda. E volete sapere una cosa? Un fratello potrà anche farvi danno, ma un altro fratello vi aiuterà, perché è una persona che dà e che ama riceverà in cambio ciò che dà, e riceverà l'amore che ha dato. Cristo è il nostro capo. Noi siamo il corpo. E come tale dobbiamo servirci gli uni gli altri nell'amore. Ora, l'umiltà è chiave. Se c'è una seconda chiave, è una ad uguale importanza, di fatto non diremmo mai che queste sono diseguali, ma che sono uguali, però la seconda chiave è quella dell'umiltà. Sono due cose completamente separate, ma che si sovrappongono. L'amore. L'amore. C'è un versetto qui così incredibile, Giovanni 13:34, dove Gesù dice questo. Io vi do un nuovo comandamento che vi... cosa? Amate gli uni gli altri. Ora, voi potreste dire, che cosa significa amarvi? Oh, amarci significa, beh, mi piace tal dettaglio finché mi fa un torto. No. All'amore non importa quello che succede, l'amore è incircostanziale, l'amore è vero, si riversa su chiunque, non importa quello che fanno. Quello è l'amore. L'amore non sceglie, non è viziato, è lì presente e chi si trova davanti lo riceve. Vedete? Non importa cosa fanno, mi è sempre piaciuto questo. O alcuni dicono, beh, l'amo nel Signore, che di fatto significa la odio. Stessa cosa, non è vero? È come se ci fosse una valvoletta e si direbbe, oh, ti spruzzo con 8 gocce d'amore divino senza mischiarle con il mio, e poi la chiudi. Non puoi amare qualcuno nel Signore, o le ami o no. Gesù ha detto che questa non è un'opzione, gente, questo è un nuovo cosa, comandamento. E voi potreste dire, come fa a comandarlo se non abbiamo le capacità di farlo? Oh sì, perché l'amore di Dio è stato sparso dove? Nei nostri cuori, Romani 5:5. Ok, io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come? Così come io vi ho amati, e anche voi amatevi gli uni gli altri. E guardate questo, e da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Sapete come convincere il mondo che Gesù è reale e che lo amiamo per davvero? Incominciando ad amarci l'uno con l'altro. Ascoltate, l'evangelismo migliore al mondo non avviene semplicemente andando in giro o organizzando tende di risveglio. Il migliore evangelismo al mondo è l'amarci così tanto al punto che il mondo non riesce a capire il perché. Oh, ascoltate. Se il principio che produce la nostra unità è l'umiltà, il marchio della nostra unità è l'amore. Non è vero? L'amore. Paolo disse ai Tessalonicesi, oh, che il Signore vi faccia crescere ed abbondare in amore gli uni verso gli altri. E Giovanni disse, poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Ami veramente? Ami veramente? Voglio dire, ami come Cristo ama? O sei così protettivo del tuo ego che ogni volta che qualcosa va male provi un senso di vendetta e reagisci con amarezza? Se non è tutto come preferisci, o se la chiesa non è come preferisci, o se la sorella tal dettaglio, o fratello tal dettaglio non è... Sei quel tipo di persona? O forse sei così amorevole che non conta davvero quale sia la circostanza, il tuo amore zampilla e qualsiasi cosa sia lì fuori lo riceva? Ascoltate, siamo uno. Ed il principio per la nostra unità è l'umiltà, ed il marchio della nostra unità è l'amore. È quel tipo d'amore che rende umili, non è vero? Quel tipo d'amore che va dal fratello e dice, fratello, ho provato una certa amarezza nei tuoi confronti e vorrei chiederti di perdonarmi e vorrei incominciare ad amarti. Ecco di che tipo d'amore si tratta. Ed è quel tipo d'amore che dice, fratello, ti perdono. Ed è quel tipo d'amore che dice, ehi, scusami tanto fratello mio, mi dispiace. È quel tipo d'amore che non critica gli altri per esaltarsi in se stesso, È quel tipo d'amore che ama costi quel che costi, soldi, prestigio, status, posizione, non importa. La nostra unità sorgerà e cadrà sulla base della nostra umiltà e del nostro amore. E ora, lasciatemi dire questo. Se non avete altro che amore per i credenti, dovete sapere che prima che il corpo di Cristo sia veramente sano, dovete pregare a Dio, ravvedervi, confessare ed andare da quel credente per sistemare le cose. Ascoltate, dobbiamo avere il tuo amore. Esatto, il tuo. Noi tutti dobbiamo avere il tuo amore per l'unità del corpo. Non la raggiungeremo mai senza il tuo amore. Abbiamo l'unità, posizionalmente parlando, dobbiamo anche averla nella pratica, altrimenti il mondo non lo saprà mai. Non sperimenteremo mai la gioia della vita corporea. Quindi, visto che siamo uno, mettiamo in pratica la nostra unità posizionale. La seconda cosa che riguarda il corpo è, torniamo indietro per un attimo a 1 Corinzi 12, se il primo aspetto del corpo è l'unità, il secondo è la diversità. La diversità, siamo uno eppure siamo molti, versetto 14 di 1 Corinzi 12. Il corpo non si compone da un membro solo, ma da che cosa? Da molte membra. Bene, l'unità è il nostro fondamento e la diversità è il nostro funzionamento, non è vero? Certo, il corpo è uno, eppure ci sono le braccia, le dita, le parti varie, le orecchie, gli occhi e tutte le membra. Ognuna con una funzione unica che opera in modo distinto, eppure come una cosa unica. Il versetto 14 dice, il corpo è composto da molte membra, c'è diversità all'interno del corpo. Siamo un po' tutti diversi, non è vero? Romani 12, avendo pertanto doni differenti secondo la fede che ci è stata concessa. In altre parole, se Dio vi dà un dono spirituale, vi dà anche la fede necessaria per metterla in pratica, non è vero? Riuscite a immaginare cosa succederebbe se Dio vi desse un dono in particolare senza però la fede per metterlo in pratica? Sarebbe frustrante. O se Dio vi desse troppa fede in confronto alla misura del dono concesso. E quindi Dio fa coincidere la misura della fede con i doni, affinché abbiate sempre la quantità esatta di fede per operare il dono giusto. Ebbene, questi saranno brevi, li menzionerò e basta, ma la diversità è importante. Ora, tutti noi abbiamo dei doni distinti, e parleremo dei doni dello Spirito quando inizieremo Efesini, quindi non insisteremo più tanto su questo punto, ma guardando il versetto 4 di questo capitolo, permettetemi di leggervelo. Ora, vi è diversità di doni. Ora qui, amici miei, non si tratta di talenti, non si tratta di capacità innate, ma di doni dati dallo Spirito. Quando diventate cristiani, Dio, tramite il suo Spirito, vi dà un dono specifico. E guardate qui. Ora, vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Ora, vedete, il corpo ha bisogno di questo, giusto? Dobbiamo completarci a vicenda, non possiamo essere tutti tutto, giusto? Io posso fare una cosa, tu puoi fare un'altra, e qualcun altro può farne un'altra ancora, e così facendo ci serviamo l'uno con l'altro. Non è vero? Per il bene del corpo. Ogni organo che non funziona mina e paralizza il corpo. Quindi, vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio. Vedete come c'è la diversità nell'unità? Ebbene, infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, c'è un dono che sarebbe la sapienza, la saggezza, a un altro la parola di conoscenza, alcuni sono dotti, conoscono bene la parola di Dio, a un altro fede, sapevate che la fede è un dono dello Spirito? Alcuni ce l'hanno, altri no. Ora, noi tutti abbiamo quella fede che crede in Dio, ma alcuni hanno il dono della fede, che è un tipo di fede che va al di là della fede normale. A un altro doni di guarigione, per mezzo del medesimo spirito. A un altro la potenza di operare miracoli, ad un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e ad un altro l'interpretazione delle lingue. Naturalmente, se studiate attentamente la parola di Dio, vi renderete conto del fatto che ci sono un sacco di altri doni menzionati in Romani 12 ed Efesini 4. Alcuni sono temporanei, altri sono permanenti, alcuni sono per i non credenti, altri per l'edificazione del corpo, e non ci inoltreremo in tutto questo. Ma in sostanza vi è diversità di doni. Versetto 11, ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito, vedete? Distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole, quindi per consentire il funzionamento del corpo affinché possiamo tutti servirci a vicenda, ed io posso servirvi ed essere per voi ciò che voi non potete, e posso istruirvi e voi potete anche operare i vostri doni nei miei confronti, possiamo tutti servirci a vicenda, e lo Spirito ha suddiviso i doni con un bellissimo equilibrio. E ve lo dico chiaro e tondo, se non state usando i vostri doni, qualcuno ci sta smenando. Efesini ci dice che anche la diversità dei doni fa l'unità, lo sapevate? Ascoltate questo, Efesini 4:11. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, tutti questi doni, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e l'edificazione del corpo. E guardate qui, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede. Vedete? La diversità di doni porta all'unità. E voi potreste dire come? Perché nel mentre ci serviamo l'uno con l'altro, nel mentre siamo serviti e serviamo in luce a questi doni, questo scambio perfetto ci porta tutti a maturare insieme, non è vero? Il complemento completo dei doni viene conferito ad ogni membro, vedete? E quindi ci riuniamo, perché se tu mi stai servendo ed io ti sto servendo e stiamo adoperando i doni che Dio ci ha impartito, stiamo crescendo tutti insieme in quell'unico corpo maturo e perfetto. Quindi la diversità è importantissima. I vostri doni spirituali sono una benedizione sovrana data da Dio e dovete utilizzarli. E voi potreste dire, beh, io ho fatto domanda alla scuola domenicale, non hanno bisogno di un insegnante di terza elementare. Oh, che Dio ti benedica. Non so se abbiamo bisogno di un altro insegnante di terza elementare. E nel caso tuo, non mi interessa affatto. Sai perché? Perché la Bibbia non dice... Oh, trova un'organizzazione e assegnale il tuo dono. Non dice questo. Se hai un dono spirituale, utilizzalo. E potresti dire, oh, ma non ci sono posti disponibili. Oh, sì che ci sono posti disponibili. Se avete il dono di aiutare, andate ad aiutare qualcuno. Non avete bisogno dell'organizzazione della Chiesa, andate e fatelo. Se avete il dono dell'insegnamento, andate e cercate una classe per insegnare, anche se dovesse essere una classe composta da una persona o due persone nel vostro quartiere, andate e cercate qualcuno che ha bisogno di essere istruito. Se avete il dono dell'evangelizzazione, andate a cercare qualcuno che non conosce Gesù Cristo ed evangelizzatelo. Non avete bisogno dell'organizzazione ecclesiastica, tante persone se ne stanno lì sedute e hanno doni spirituali che il corpo di Cristo desidera ardentemente e qualcuno ha bisogno di essere servito, ma non aspettate che l'organizzazione vi inserisca nel posto giusto, andate a cercare qualcuno e servite con il vostro dono. E se non riuscite a trovare qualcuno a cui servire con il vostro dono, allora probabilmente non vi state trovando nella corrente principale della vita del corpo. Abbiamo bisogno del vostro dono per essere serviti. Lo Spirito non te l'ha dato per metterlo su uno scaffale. E voi potreste dire, non so neanche quale sia il mio dono. Allora scopritelo. Come? Leggete l'elenco dei doni in Romani 12, 1 Corinzi 12, Efesini 4 e scoprite quello che sia vostro tramite la preghiera, studiando e determinando ciò che vi piace fare e quello che fate con la benedizione dello Spirito in un certo successo. Vuol dire... Se sei una donna, sai che non hai il dono di pastore insegnante, perché quello è eliminato. In secondo luogo, sapete di non avere il dono dell'evangelizzazione se non riuscite a presentarvi di fronte a un gruppo di persone e parlare, almeno su larga scala. Se amate lavorare con le persone, forse avete il dono dell'aiuto. Se siete grandi organizzatori, forse avete il dono dell'amministrazione o del governo. Qualunque cosa sia, rileggeteli, scopriteli e vi assicuro che se siete onesti e volete saperlo, lo Spirito Santo ve lo mostrerà. Non preoccupatevi di questa chiesa. Non preoccupatevi di Grace Community Church. Andate a cercare qualcuno che ha bisogno di essere servito e servitelo. Sai, una volta ho incontrato un cristiano e stavamo chiacchierando e lui mi ha iniziato a dire e gli ho detto, sai, abbiamo tanti bisogni nella nostra chiesa, potresti venire ad aiutarci? E lui mi ha detto, sì, cavolo, mi piacerebbe davvero aiutarvi, ma sai, sono troppo impegnato, sto facendo questa classe, sto lavorando qui e lì, e sapete cosa gli rispondo? Fantastico, continua così, puoi andare. Non hai bisogno di questa organizzazione per usare il tuo dono? Se ne hai bisogno, ce l'hai solo come una stampella d'appoggio. E ascoltate, voi che siete qui a servire, sapete che questo è il posto dove vi vuole, per cui continuate a servire ed usate il vostro dono, ma se non riuscite a trovare una possibilità, se per quanto ne sapete non c'è posto nella struttura generale, andate e servite qualcuno. Andate ad insegnare a qualcuno, andate a trovare qualcuno che vuole sapere e voi potreste dire, ma dov'è? E guardate, anche solo questa sera, questa chiesa è piena di persone che hanno bisogno di conoscere la parola di Dio. Probabilmente potreste fare conoscenza con qualcuno, andare a casa insieme, incontrarvi un altro giorno, sedervi insieme e potete insegnargli qualcosa. Ci sono così tanti nuovi cristiani in questa chiesa che hanno bisogno di imparare. Trovatevi un ministero. E se il vostro ministero è il ministero della compassione, della cura delle persone, andate a visitare qualche malato. Abbiamo un elenco intero, chiamate l'ufficio per sapere chi sono. Andate a trovarli, non aspettate per la struttura, offrite il vostro dono. Come dicono i bambini, fallo e basta. Velocemente. Terzo punto, l'armonia. L'ultima cosa che il corpo deve avere è l'armonia. Ognuno di noi sta servendo con i propri doni, eppure dobbiamo amalgamarci, non è così? Amo questo. È così bello. Versetto 15, se il... Terzo punto, l'armonia. L'ultima cosa che il corpo deve avere è l'armonia. Ognuno di noi sta servendo con i propri doni, eppure dobbiamo amalgamarci, non è così? Amo questo, è così bello. Versetto 15. Se in un corpo non ci fosse armonia, sarebbe una cosa ridicola. Guardate qua, dice, se il piede dicesse, ah, siccome io non sono la mano, non sono del corpo. Non sarebbe quindi del corpo? Certo che no. E se l'orecchio dicesse, oh, siccome io non sono l'occhio, non sono del corpo. Non per questo non sarebbe del corpo. Questa è l'idea dell'insignificanza. Ah, visto che sono così insignificante, è come se non appartenessi neanche a questa situazione. Ma questo non è vero. Avete sempre una funzione. Versetto 17. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Sai, ci sono molti che dicono, beh, se fossi solo un occhio non farei molto. Oppure, sono solo un piede. E quindi Paolo dice, se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Vedete? Ci deve essere diversità, non c'è posto per l'invidia o per la gelosia, perché non c'è gerarchia, non c'è bisogno di invidiare i doni di qualcun altro. Dio vi ha dato i vostri doni e sono assolutamente e fondamentalmente critici per la vita stessa del corpo, così come lo sono i miei o quelli di chiunque altro. E poi nel versetto 18, ma ora Dio ha collocato ciascun membro, Dio sa cosa sta facendo, vedete? L'ha collocato ciascun membro nel corpo, come ha voluto, ha un piano per l'unità. E se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Scoprite quale dono avete ed usatelo. Facciamo tutti parte dello stesso corpo ed abbiamo cose diverse da fare. E poi ovviamente l'umiltà è chiave, versetto 21. L'occhio non può dire alla mano, ah, io non ho bisogno di te. Nel capo può dire ai piedi, oh, piedi, io non ho bisogno di voi. Vedete, questa è l'idea del dominare, dell'essere il signore. Ah, tu non sei niente, tu laggiù, io sono il capo. E poi amo il versetto 22. Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. In altre parole, l'idea è semplice. Qualcuno può dire, oh, beh, sai, io sono il naso. Sono bello e rendo bello. La verità è che la cosa più importante non è il naso a portarti da qualche parte, ma i piedi. Saresti meglio con un naso ferito che con dei piedi storpi. È quello che sta dicendo qui. Ci sono quelli che dicono sempre, sai, noi siamo quelli pubblici, noi siamo quelli che tutti guardano, siamo sotto i riflettori. E lui dice, aspetta un attimo, sono le cose che passano in secondo piano che di fatto sono necessarie. Guarda, ve lo dico io, questo lo si impara per bene nel ministero. Vedo spesso persone venire a Cristo durante i nostri servizi e ogni volta che imparo un po' di più sulla situazione scopro sempre che c'è qualcuno che è da tempo che ci sta lavorando. Alcuni piedi o alcune mani che ci hanno investito del lavoro solo perché mi capita di essere la bocca che si alza e dà un senso di preeminenza non significa niente. Il mio dono non è affatto più significativo del vostro. Anzi, di fatto potrebbe anche essere meno necessario del vostro. E quelle parti, versetto 23, del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli, le circondiamo di maggior onore. E le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro. Vedete, le parti che non sono poi così belle e raffinate sono quelle che stanno veramente facendo il lavoro. E questo toglie davvero ogni dubbio da quelli che si alzano e dicono, sai, io sono proprio la parte più bella del corpo. Versetto 24, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. A cosa servono? Ad essere belle? Ma Dio ha formato il corpo in modo da dar maggior onore alla parte che ne mancava. Quegli organi interni che sono brutti, che non sono affatto belli, sono l'essenza della vita. Non sono solo le cose belle e visibili. È quella parte che fa il lavoro, che non è bello da vedere, ma che funziona per mantenere la vita nel corpo. Dobbiamo essere sicuri di non creare una sorta di dicotomia, in cui diciamo, beh, noi siamo le parti belle, tu sei solo quello. No, signore, versetto 25, non fatelo perché non ci fosse divisione nel corpo, nessuna divisione. Ma che le membra avessero che cosa? La medesima cura, le une per le altre. Non c'è alcuna differenza, vedete? Nessuna differenza. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora, voi siete il corpo di Cristo, unità, e membra di esso, ciascuno per parte sua, diversità. Ed ora, armonizzatevi. Non stabilite alcuna gerarchia. Dobbiamo essere un corpo sano, gente. Dobbiamo esserlo e dobbiamo essere sani e per esserlo abbiamo bisogno di voi. Non abbiamo bisogno di più unità strutturale, non abbiamo bisogno di più organizzazione, abbiamo bisogno di più unità corporale, abbiamo bisogno di ministero corporale. Gesù ha pregato per questo. Rispondiamo alla sua preghiera. La nostra unità è l'unità dello spirito, non l'unità della denominazione, della chiesa o dell'organizzazione. E ci sarà una vera unità spirituale quando ci umilieremo e quando saremo più interessati agli altri, quando ameremo con un amore al quale non gliene frega niente di quello che ci potrebbe succedere. E da quel punto inizieremo a distribuire i nostri doni spirituali gli uni gli altri in armonia. Oh, io prego a Dio ogni giorno che questo sia il caso nostro e che il mondo ci guardi e dica sì, Gesù è reale. E lo possiamo dire grazie al loro amore. Padre, stasera ti ringraziamo per queste parole. Le ho un po' abbreviate, Signore, ma tu lo sai. Tu conosci la verità e ti ringraziamo per averci insegnato riguardo del corpo. Che verità gloriosa è questa. Grazie per Gesù che è il nostro capo e da cui scaturisce la potenza e le risorse e la saggezza e gli impulsi di questo corpo. Oh Dio, insegnaci ad operare. Insegnaci a funzionare, aiutaci ad uscire e a trovare un posto dove possiamo usare il nostro dono affinché possiamo davvero iniziare a lavorare per te, per la salute del corpo, affinché possiamo essere uniti al punto da far ardere una fiaccola che illumini il mondo intero. E mentre le vostre teste sono chinate per un momento, mentre concludiamo questo servizio, vorrei che avessimo un momento di preghiera silenziosa. Vorrei che ripetiate una breve preghiera insieme a me, qualcosa del genere. Cristo, riconosco il mio posto nel corpo e vorrei tre cose. Numero uno, Cristo, insegnami ad essere umile. Numero due, insegnami ad amare. Numero tre, mostrami il mio dono, insegnami ad usarlo. Pregheresti questa preghiera? Insegnami ad essere umile, ad amare, a conoscere il mio dono e ad usarlo. Potresti averne più di uno, come la maggior parte dei cristiani? Oh, pregate questa preghiera in questo momento. E confido che l'abbiate fatto. E so che lo Spirito di Dio onorerà la vostra preghiera. Abbiamo bisogno di voi, il corpo ha disperatamente bisogno che serviate, che siate sensibili. Io ho bisogno di voi. Dobbiamo lavorare insieme, a qualunque costo, prendendoci cura l'uno dell'altro, come una cosa sola. Questo è ciò che Gesù ha pregato e questo è quello che vogliamo, per la sua gloria. Padre nostro, preghiamo che tu possa fissare queste verità nella nostra mente affinché finalmente saremo uno. Insegnaci ad essere uno, ammorbidisci i nostri cuori duri e rendici uno nello Spirito. Preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.